Il meglio di...
Storie, personaggi, vicende,
persone, storie,
storie, settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
Perché in realtà mia madre per me è stata la Chiesa, mia madre. Cioè mia madre mi ha dato la larghezza del visuale della vita, un senso già... Mia madre mi ha comunicato la gioia che avevo provato nel vedermi nascere, insomma. E mia madre di più mi ha slargato la mente a vedere riguardo nel mondo intero, insomma, a far capire che essere al mondo è una fortuna. Soprattutto mi ha fatto capire una cosa, che il Signore aveva delle intenzioni su di me. Diceva mia madre, il Signore ha del bene da farti fare.
Le parole del cardinale Ersilio Tonini aprono questo incontro odierno di storie. È una storia, quella di oggi, di un sorriso perenne, di un entusiasmo alla vita che si rinnova ogni giorno con il sole che riempie di luce una stanza. È la storia di un disegno imponente al quale siamo tutti chiamati a partecipare. Quella che ascolterete quest'oggi è la voce mai stanca della speranza, di una profonda fede con la quale si può creare una pace nel profondo, in grado di soddisfare un'intera esistenza propria e degli altri. Ben trovati all'ascolto da Mara Miceli. Eminenza, l'occasione per averla qui ai nostri microfoni è la sua ultima pubblicazione, La ragione della speranza, per le edizioni PM. In essa ho trovato molti spunti di riflessione, come altrettanti quesiti da porle. Lei, ad esempio, definisce inedito questo periodo di turbamento, ma per quanto si percepisca la sua preoccupazione, è evidente anche la fiducia che lei ripone in questo nuovo momento storico.
Momento storico eccezionale, perché ormai i mercati si aprono al mondo intero, primo, secondo, ho l'impressione che i nazionalismi, i razzismi di un tempo vadano attenuandosi, insomma, ci si rende conto che o si vive, direi, tutti assieme o tutti insieme si muore, insomma, o si migliora tutti o si peggiora tutti, secondo me, cioè la crisi del mercato, ma poi lo sviluppo della tecnologia, del turismo, eccetera, ha costretto l'umanità a capire che o si sta tutti bene o si sta tutti male, insomma. Siamo costretti per davvero a riconoscerci fratelli per davvero in tutti i sensi, insomma. Questo mi pare che sia sotto questo profilo un momento positivo, sempre però che prevalga il buonsenso, che prevalga il senso dell'umanità tutta intera, eccoci, che allora i furbismi, direi, la voglia di prevalenza, insomma, di predominio deve scomparire, perché chi gioca sul predominio finisce che non soltanto distrugge gli altri, ma anche se stesso, insomma.
Milanza, lei parla della Chiesa con accenti amorosi, personali. Che cos'è per lei la Chiesa?
Beh, Chiesa, dire che la mia madre sarebbe una frase fatta, però perché in realtà mia madre per me è stata la Chiesa, mia madre. Cioè mia madre mi ha dato la larghezza del visuale della vita, un senso già... Mia madre mi ha comunicato la gioia che avevo provato nel vedermi nascere, insomma... E mia madre di più mi ha slargato la mente a vedere riguardo il mondo intero, insomma, a far capire che essere al mondo è una fortuna. Soprattutto mi ha fatto capire una cosa, che il Signore aveva delle intenzioni su di me, per cui mi ha aiutato anche nell'età dei giochi, che era bello giocare, eccetera, però tenendo presente che c'era quello che diceva mia madre, il Signore ha del bene da farti fare, questa è una cosa molto bella, per cui mi sono finito la terza elementare, ho detto a mio papà ma io voglio andare avanti, io voglio studiare ancora, finito poi è arrivato dopo la quinta, ho detto a papà ma io voglio entrare in seminario, voglio diventare, mi aveva preso proprio questo grande desiderio di diventare prete per fare del bene al mondo intero, insomma.
Eminenza, le sfide di voi uomini della Chiesa sono sempre più impellenti, sempre più è importante, citando le parole all'interno del suo volume, approcciarsi al mondo come pastori, non come teologi, perché lei afferma che si rischia di rimanere nella teoria.
La frase potrebbe sembrare piuttosto piccante, in realtà... Teologi è una fortuna, non è una sciagura, però colui che si limita soltanto a fare della teoria, a fare delle disquisizioni, disquisizioni anche importanti, però dimenticando che nel frattempo le creature hanno bisogno di scoprire il valore della loro esistenza, hanno bisogno soprattutto di chiedersi e trovare una risposta. A che serve la vita, perché essere al mondo, che cosa accadrà domani, insomma. Ecco perché la Chiesa in questo momento di quella tocca alla Chiesa adesso non appena insegnare, dare la risposta chi è Dio, chi ci ha creato, chi è Dio, ma che cos'è anche l'uomo, che cos'è l'uomo per il suo creatore, e cos'è il creatore per l'uomo, insomma. E Gesù Cristo, che cosa è venuto nel mondo a fare, qual è il suo compito nel momento attuale. Poi la Chiesa ha una la missione della Chiesa, è cresciuta o è diminuita? Questo è il discorso. E allora il Papa ci ammonisce, ma la realtà tutta intera ci ammonisce che il mondo si salva tutti insieme o si perde tutti insieme. Ecco perché i papi prima, ma compreso poi quest'ultimo, poi anche nell'ultimo suo viaggio ci ha fatto capire che appunto il mondo si salva tutto insieme o si perde tutto insieme. I viaggi del Papa in Africa sono un segno forte, perché l'Africa è un continente straricco di energie, di speranze, ma è capace anche di miserie infinite. Ecco perché voglio dire che queste ore in cui dobbiamo renderci conto che alla nostra generazione di adesso sono offerte occasioni di sviluppo impensabili, insomma. Abbiamo una responsabilità enorme in vista del futuro, e noi, specialmente noi europei.
In questa previsione del futuro, che ruolo avrà il papato?
Beh, chiaro, il papato è l'uomo è colui che deve svegliare le coscienze, deve svegliare la coscienza al compito di dire, come diceva Sant'Agostino, di avvertire che il sole è nato. Tocca alla Chiesa di Sant'Agostino avvertire che il sole al mattino è spuntato dalle montagne, no? E diceva anche Sant'Agostino che le montagne, la Chiesa è chiamata, i vescovi dicevano, sono chiamati le montagne. Per quale motivo? Perché dice, come le montagne sono quelle che segnalano per prima l'arrivo del sole, sono i primi a ricevere la luce, il chiarore del giorno, e avvertire il mondo intero che si fa giorno. Così dice, questo è il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa non è soltanto fare delle cerimonie, no? O fare delle prediche o dei lamenti o dei grandi discorsi, è aiutare ogni ragazzo che viene al mondo, che è un bene, è un'attesa, no? È un'attesa alla responsabilità del mondo intero, insomma, e mettersi a disposizione per proprio allora, dei neonati, di coloro che compaiono alla vita, per avvertirli, per incantarli di questo grande dono dell'esistenza, insomma.
Milanzo, nel capitolo Il tempo della persona, lei scrive che le vicende umane mettono in causa il regno di Dio, ne va della Chiesa di questo tempo, ma la Chiesa è anche noi stessi, dunque voi, uomini della Chiesa, che sempre citandola pensavate di servirla fuori e invece ve la siete impressa dentro.
La Chiesa non è un'istituzione qualsiasi, la Chiesa, cioè la Chiesa non è, supponiamo, non so, un albergo in cui si va per dormire, non è un negozio per cui si va a comprare qualcosa, eccetera, no? La Chiesa è proprio, è la famiglia, la Chiesa è la madre, la che dà la vita, ha il compito, ha un compito che non riguarda mica appena un piccolo settore, industria, meccanica, commercio, eccetera, medicina, no, la Chiesa ha il compito di aiutare il ragazzo che nasce a rendersi, a meravigliarsi del dono dell'esistenza, a rendersi conto che è atteso, che c'è un compito che lo aspetta, questa è una cosa formidabile, è la vocazione, insomma, la vocazione, eccoci, cioè tu sei necessario, no? Sant'Agostino utilizzava un certo momento la parola necessario secondo il linguaggio latino, perché per i latini i figli sono chiamati i necessari, necessarius, perché in realtà i figli sono necessari, in realtà sono i genitori necessari, no, sono i figli necessari. Perché i figli si realizzano negli scopi, nelle intenzioni, è nei figli che padre, madre, il maestro e la Chiesa, la società tutta intera, la Chiesa, realizzano la loro ragione d'essere, no?
I suoi toni sono accesi, trascinanti, ma paiono a descriverci il cristiano come dovrebbe essere, non com'è.
Giusto, è giusto, che non basta essere al mondo, non basta, direi, cercare di fare i furbetti per cercare ciascuno il posto migliore, no? È come quando uno arriva a posteggiare le macchine e si cerca di arrivare prima degli altri per avere il posto più sicuro, no? Questo non è la Chiesa deve avvertire ogni creatura che c'erano dei disegni, che Dio aveva bisogno di lui, che è necessario ai disegni di Dio, questo è il grosso discorso, no? Quando io penso che Gesù nel discorso dell'ultima cena per cinque volte Gesù dice erano tuoi i tuoi discepoli, erano i tuoi, e parlava non appena dei dodici, no? Ma parlava di tutti i discepoli, quelli che dice che tu mi darai un giorno, erano tuoi, li hai dati a me, io li ho custoditi e io li custodirò. Guarda che Gesù, tutto l'ultimo discorso dell'ultima cena è tutto un avviso, è un avviso, avvisa i futuri uomini che verranno, li avvisa che stiano ben attenti, che Dio avrà, sono la speranza di Dio, Dio conta su di loro, dipenderà tanto da loro. E quando io penso a mia madre, io ho mia madre qui proprio, che mi una fotografia di mia madre con me bambino di un anno, una foto che mia mamma mandò a papà quando era sul fronte del Grappa. Ora mia madre mi diceva preparati ragazzo perché il Signore ha del bene da farti fare, mia madre mi ha fatto capire che c'era una ragione di essere al mondo, ero figlio di contadini, allora avevo 6-7 anni, facevo le elementari, ebbene mia mamma voleva che io capissi bene che c'erano delle intenzioni di Dio sul figlio suo, insomma, e ma è proprio quando la mia zia mi vede in mano una rivista missionaria, mi disse, di ragazzo, io avevo 13-14 anni, di ragazzo vorrei mica fare il missionario, e tu hai, lo sai, ho fatto dei debiti per te, vorrei mica tradirli. E nella notte si confidò con mia madre, la quale il mattino dopo mi chiama e mi dice, la zia mi ha raccontato tutto, senti figliuolo, ascoltami bene, mi disse, tienitelo bene in mente, siamo poveri, ma quel che il Signore vorrà da te lo vorremo anche noi. Queste sono le madri che rappresentano la Chiesa. Mia madre per me è stata la madre Chiesa. Tocca alla Chiesa far sapere ad ogni uomo che è necessario i disegni di Dio. Questa è la grande cosa, cioè l'importanza. Dio ha bisogno degli uomini, Dio ha avuto per bisogno degli uomini, e noi siamo la speranza di Dio, insomma. Noi parliamo sempre di Dio, nostra speranza, ma è vero anche un'altra cosa, che Dio spera da noi, attende da noi, si aspetta da noi.
Eminenza, qual è il segreto del suo sorriso perenne?
Beh, io sono contento di essere al mondo, io sono molto contento di essere al mondo. Io mi sveglio al mattino, mi è subito la voglia di gridare, ci sono, vedo, sento, sono felice di essere al mondo. Mi apro gli occhi, la luce arriva ai miei occhi e io ne godo immensamente, mi rendo conto che c'è una ragione per cui io sia al mondo e vorrei comunicare al mondo intero questa festa, insomma, a me verrebbe la voglia quando passo per la strada di fermarmi i ragazzi, ma fermarmi anche la gente, di scusi signora, lo sa che è una gran fortuna essere al mondo, farlo capire. Però questa fortuna nasce tutta da che cosa? Come si può goderla? E se si gode nella coscienza, Per cui mi viene sempre in mente mio padre aveva un'idea fissa, la coscienza. Diceva mio padre, un giorno mio fratello aveva 17 anni, era un magnifico muratore, voleva andare in America per fare un po' di soldi. Faccio riunire, dice, vostro fratello vuole andare in America per fare un po' di soldi, io non ho piacere, ragazzi, disse, mettete in mente una cosa, stiamo al mondo una volta sola, quel che conta è viverlo bene. Tre cose importano nella vita, un pezzo di pane, volersi bene, la coscienza netta. Questi sono i grandi valori comunicati da un contadino, insomma, della terza elementare, però che aveva capito che la ricchezza della tua ricchezza è quando tu, nella tua coscienza, la tua coscienza ti applaude, la tua coscienza ti incoraggia, la tua coscienza ti dice va bene così, su avanti, insomma.
Cardinale Tonini, se lei potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa nella sua vita?
Vorrei essere molto, molto migliore, non vorrei cambiare nulla di quel che è accaduto, perché, ripeto, poi sono stati più fortunati di me. A me è toccato avere un padre, una madre. Non ho mai sentito mio padre fare la voce su mia madre. Diceva sempre, mio papà, se sentite vostra madre, diceva, rimandava sempre alla madre, no? Ho avuto poi una maestra elementare che mi ha fatto un bene enorme, mentre i miei fratelli avevano una maestra terribile. Io arrivai a fare la prima elementare, quel cambio della nuova maestra, che mi ha spinto, che mi ha aiutato, che mi ha confortato. Ho avuto i maestri poi, specialmente della quinta elementare, che manca un grande maestro, quando si era accorto che io avevo intenzione di diventare sacerdote, si offrì a me perché ne aveva capo, per delle lezioni, insomma, io potei entrare in seminario in ottobre, però dopo che durante il mese di luglio e agosto questo maestro mi chiamò, mi dà due o tre giorni alla settimana, andavo a prendere delle lezioni, mi preparo fra lui alla lingua latina, eccetera. Ho trovato io degli aiuti eccezionali, come se la provvidenza me ne avesse mandati appositamente per questo, insomma, per prepararmi, per far capire che dovevo godere, cioè dove corrisponde ai disegni di Dio, insomma, c'erano dei disegni di Dio su di me, insomma, no?
Vincenzo, l'ultima domanda poi la lascio andare. Le volevo chiedere qual è la ragione della speranza? La sua ragione della speranza?
La ragione della speranza, beh, insomma è l'amore di Cristo Signore. Il figlio di Dio si è fatto uomo. Ci teneva tanto che si è rivestito di carne. E poi ha accettato la croce, ha accettato la crocifissione. E poi ha inviato gli apostoli e poi sta assistendo ancora la Chiesa tutta intera, insomma. Io per davvero mi sono reso conto che aveva ragione mia madre, prepara il ragazzo perché il Signore ha del bene da farti fare. Io devo dire proprio, ho riconosciuto giorno per giorno questa assistenza, questa attesa da parte del Signore. Per cui sono felice di essere al mondo e sono molto contento di essere al mondo, sono felicissimo di essere al mondo, insomma.
Noi siamo molto felici invece di averla avuta qua in collegamento telefonico con noi, la ringraziamo.
Vorrei proprio invitare gli ascoltatori a rendersi conto che essere al mondo è una grazia grande, svegliarsi al mattino e vedere che il sole è arrivato per te. E gli occhi che hai sono per cogliere il sole, insomma, per poter capire allora che i tuoi occhi sono necessari anche per i disegni di Dio, no? Io vorrei, la gente che passa per la strada mi avrebbe la voglia di fermarla, per dire guardi signora, lo sa che lei è necessaria ai disegni di Dio, che sono dei disegni di Dio su di lei, che Dio spera da lei. Non lo faccio, sennò poi mi manderebbero in manicomio. Salutiamo Sua Eminenza il Cardinale Ersilio Tonini, facendo ascoltare il capitolo tratto dal suo libro La ragione della speranza, capitolo dedicato allo Spirito Santo. Lo salutiamo con la colonna sonora della Vita è bella di Nicola Piovani, perché meglio ci sembra possa rappresentare l'entusiasmo alla vita, la gioia che il Cardinale ci ha raccontato e manifestato in questa intervista. Grazie a Rosario Tronolone che presta la voce per questo ultimo inserto. Mara Miceli vi saluta e vi ringrazia e vi dà appuntamento a un'altra storia. A presto.
Che cosa opera lo Spirito Santo all'interno della Chiesa e delle singole coscienze? Lo diciamo non come un testo di teologia, si intende, ne parliamo piuttosto come di vita vissuta, così come per l'esperienza che vediamo svolgersi dentro di noi e attorno a noi. Il sacerdote confessore ha la fortuna grande di vedere in azione lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo. Ed è lo spettacolo più impressionante, più stupefacente, perché ha ancora la stessa attrazione, la stessa capacità di trasformazione. Dicevamo che la prima opera dello Spirito Santo all'interno delle coscienze è la manifestazione del mistero trinitario, di cui siamo noi i destinatari. C'è una seconda operazione che viene compiuta in noi, ed è lo spirito filiale, un'espressione pregnante che viene dal Nuovo Testamento. Che cosa significa lo spirito filiale? Come si traduce? Come lo vediamo verificarsi, distendersi nelle coscienze? Innanzitutto con una specie di attrazione, un istinto all'amore, con un sentirsi chiamato, sentire quel che si sente per il proprio padre. Nei confronti del padre e della madre, più che possedere, sei posseduto. Non è che lo si voglia, tuo padre è tuo padre, quasi le cellule stesse ti chiamano. E quando muore il padre o la madre, è l'essere che piange, è l'essere che subisce violenza, che si spacca. Ecco, qualcosa del genere. Non certo da trasferirsi così, semplicemente, e molto, molto di più. Quando Newman esce in quella famosa frase «Dio e io siamo i due esseri più evidenti in natura», evidentemente non parlava da logico, ma parlava da mistico. È quello che accade anche nelle creature più semplici e anche ai primi stadi del rapporto della vita cristiana. È un sapere che sei guardato volentieri, che sei cercato, che se lo cerchi gli fai piacere, che anche quando non lo guardi lui ti guarda. Un sapere che, specialmente se gli hai voltato le spalle, ti aspetta ancora di più, preme ancora di più. Nel cristiano il rimorso non è solo vergogna, non è solo effetto naturale, è il grido interiore, è la chiamata interiore dello spirito che comunica l'offesa al padre, la ricerca del padre, l'attesa del padre che aspetta il figlio. Ma nello spirito filiale c'è un aspetto che forse noi dimentichiamo, ed è la sublimità. L'attrazione da che cosa dipende? Certissimamente da questa azione che opera lo spirito dentro di noi, ma vi gioca dentro altrettanto certamente il fascino del sublime. A questo proposito mi permetto di ricordare quanto scrisse Urs von Balthasar: non è forse vero che la maggior parte degli spiriti si contentano di onorare superficialmente le manifestazioni di Dio nel mondo? Si accontentano d'arrestarsi al figlio divenuto visibile, a sua madre, ai suoi sacramenti, senza partecipare veramente, in maniera vivente, allo slancio di tutto questo mondo di manifestazioni che viene dal Padre invisibile e che a lui ritorna. San Giovanni avrebbe amato Cristo se in colui che vedeva e toccava egli avesse avvertito altra cosa che il Verbo di vita, riposando nel seno di colui che nessuno ha visto mai. San Paolo si sarebbe votato a Cristo se il Cristo non fosse stato l'epifania di colui che possiede lui solo l'immortalità, che abita una luce inaccessibile e che nessun uomo ha visto mai né può vedere. E noi siamo i discepoli di questi uomini.
Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone,
settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.